Bentornati carissimi amici, un calorosissimo saluto da parte mia, un grosso abbraccio a tutti voi. Bene, ieri sera, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a leggere il capitolo 10 della prima epistola di Paolo ai Corinzi. Abbiamo letto insieme della nazione di Israele. I primi 5 versetti parlano della libertà che godettero come nazione, poi viene mostrato come abusarono di questa libertà. Ciò che accadde a loro deve essere un esempio per noi, come dice il versetto 6. Ora queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive, come lo furono costoro. Cosa fece infatti, chiediamoci, Israele di questa libertà? Ci viene detto che si persero dietro a cose malvagie. Queste cose sono state scritte, prosegue Paolo nei versetti dal 7 al 12, perché non diventiate idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come taluni di loro fornicarono, e ne caddero in un giorno solo 23.000. Non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono, morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora, queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Un idolo è qualsiasi cosa che nella tua vita prende il posto di Dio. Paolo elenca alcuni dei peccati delle persone. Queste persone avevano sempre mormorato, si erano lamentati contro Dio. E Dio ha sempre qualcosa di buono in serbo per il suo popolo, ma loro volevano sempre qualcosa che era al di là della sua volontà per loro. Dobbiamo imparare una lezione da tutto questo. Come cristiani abbiamo la libertà, ma i nostri desideri devono essere secondo la volontà di Dio. Non fa differenza chi tu sia, potresti cadere oggi, sarebbe molto facile per chiunque. Uno può essere un cristiano maturo, un vero santo, eppure cadere. C'è un altro aspetto della tentazione che Paolo vuole mettere in evidenza, ed è la sua entità. Nessuna tentazione vi ha colti, che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare. Perciò, miei cari, fuggite l'idolatria. Io parlo come persone intelligenti, giudicate voi su quel che dico. Abbiamo letto i versetti dal 13 al 15 da Prima Corinzi, capitolo 10. Molte persone pensano che nessuno sia mai stato tentato come loro, e questo non è vero. La cosa incoraggiante è che Dio ci provvederà una via d'uscita. Dio è fedele e non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. A volte la via di uscita è la fuga davanti a Satana. L'idolatria era una tentazione a Corinto. Può non esserlo per te oggi, ma ognuno di noi ha una tentazione alla quale non riesce a resistere. In questi prossimi versetti che leggeremo, Paolo mette in evidenza quali rischi possono nascondersi dietro la libertà cristiana. Leggiamo i versetti dal 16 al 24, dal capitolo 10. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano i sacrifici non hanno forse comunione con l'altare? Che cosa sto dicendo? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa? Che un idolo sia qualcosa? Tutt'altro. Io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Or io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo forse provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. Paolo sta ancora parlando di libertà cristiana. Anche se l'idolo in sé non è nulla, dietro l'idolo c'è il satanismo. Paolo riconosce questo. Per alcune persone mangiare la carne sacrificata agli idoli sarebbe stata idolatria. Un credente avrebbe dovuto esaminare il suo cuore molto attentamente. Paolo dice di avere la libertà di fare quelle cose che la Bibbia non definisce giuste né sbagliate. Paolo dice che queste cose non gli sono proibite, ma tutte le cose non sono utili, perché potrebbero fare del male a un fratello più debole. I credenti hanno un'enorme libertà in Cristo, ma dobbiamo ricercare il bene delle altre persone. Quindi la vita di un cristiano non dovrebbe essere primariamente diretta dalla libertà. La libertà è limitata dall'amore. Un cristiano dovrebbe preoccuparsi dell'influenza, degli effetti che le sue azioni hanno sugli altri. Cosa dovrebbe fare allora un cristiano? Ecco come prosegue Paolo nella sua esposizione, nei versetti dal 25 al 28. Mangiate di tutto quello che si vende al mercato, senza fare inchieste per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Se qualcuno dei non credenti vi invita e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti, senza fare inchieste per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dice, questa è carne di sacrifici, non ne mangiate per riguardo a colui che vi ha avvertito e per riguardo alla coscienza. I cristiani possono godere di tutte le cose nella creazione di Dio. Paolo dà un consiglio pratico. Non chiedere da dove viene la carne che il tuo ospite ti sta offrendo. Se una persona al tavolo con te ti dice che la carne che stai per mangiare viene dal tempio, beh, allora non la mangiare. Non perché sia sbagliato, ma perché potresti ferire la sua sensibilità. Questo è un principio da tenere ben presente. Oggi molte persone sono insensibili nei loro rapporti con gli altri perché sono spinte da un eccessivo legalismo. Io non faccio questo e non devi farlo nemmeno tu. Se fossero spinti dall'amore, il loro approccio con il prossimo sarebbe del tutto diverso. Ed ecco come Paolo ci presenta ora un altro filo conduttore della nostra libertà, un altro grande principio collegato alla libertà cristiana. Ricollegandoci al versetto 28 che diceva di non mangiare un certo cibo per un motivo di coscienza, Paolo prosegue. Alla coscienza, dico, non tua, ma di quell'altro. Infatti, perché sarebbe giudicata la mia libertà dalla coscienza altrui? Se io mangio di una cosa con rendimento di grazie, perché sarei biasimato per quello di cui io rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Paolo ci sta dicendo, posso fare ciò che faccio alla gloria di Dio? Sfortunatamente ci sono cristiani che non vanno nemmeno in chiesa per la gloria di Dio, ci vanno per altre ragioni, magari criticare o fare del pettegolezzo per farsi vedere che lo fanno. Ogni cosa che il credente fa, è importante che lo faccia alla gloria di Dio. L'utilizzo scriteriato della nostra libertà può essere motivo di scandalo. E così Paolo insiste nei versetti 32 e 33 dicendo «Non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci, né alla chiesa di Dio». Così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello dei molti, perché siano salvati. Qui Paolo divide il mondo in tre grandi gruppi, giudei, gentili e la Chiesa di Dio. Alcune di queste persone hanno diversi credo. I credenti dovevano amare le altre persone abbastanza da non offenderle con il loro comportamento. Ci viene detto che non dobbiamo offendere né giudei né gentili, né quelli della Chiesa di Dio. Questo include quindi l'intera umanità. Tutto quello che facciamo dobbiamo farlo primariamente alla gloria di Dio. Non importa quello che stai facendo. Se non lo fai alla gloria di Dio, allora non lo dovresti fare. Vivendo così siamo una testimonianza per il mondo, perché quelli che sono persi possano essere salvati. Il primo versetto del capitolo 11 appartiene a questa sezione. Completa un po' il discorso, e andiamolo a leggere. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Questo è qualcosa che molto pochi di noi possono dire. Tutti possono dire, seguite l'esempio di Cristo, o seguite l'esempio di Paolo. Ma non so quanti possono dire onestamente, seguite il mio esempio. Con questo appello al suo esempio, Paolo in realtà non li spinge a guardare a lui, ma a guardare altrove. L'unico motivo per cui dobbiamo seguire l'esempio di Paolo è che lui imita Cristo. Il capitolo 11 di Prima Corinzi tratta di disordini legati al culto pubblico, con due argomenti. l'abbigliamento delle donne e il momento della comunione attorno alla tavola del Signore o Santa Cena. Ecco come Paolo inizia al versetto 2 questo nuovo argomento. Ora vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e conservate le mie istruzioni come ve le ho trasmesse. Fino a questo punto Paolo ha detto: io non vi lodo, ma adesso ha qualcosa per cui lodarli. Li loda perché si sono ricordati di lui in preghiera e nelle loro donazioni e mettevano in pratica ciò che aveva detto loro. Però, scrive al versetto 3, adesso devo dirvi un'altra cosa, dice Paolo, ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. Il principio che Paolo sta dando adesso è autorità in nome dell'ordine, per eliminare la confusione. Questo principio è importante in chiesa come a casa. La parola importante qui è capo. Il capo è la parte del corpo che dà la direzione. È l'ordine normale e corretto che Cristo sia il capo di ogni uomo. Il cuore dell'uomo non conosce pace fino a che non fa di Cristo il capo. Il capo della donna è l'uomo, non è un assoluto. Si riferisce al vincolo matrimoniale dove la donna deve rispondere all'uomo. È normale che una moglie sia soggetta al marito. Se una donna non può guardare un uomo e rispettarlo, non dovrebbe seguirlo e certamente non dovrebbe sposarlo. Ma una vera donna risponde con ogni fibra del suo essere all'uomo che ama. Lui deve essere un marito pronto a morire per lei. In Efesini 5, al versetto 25, Paolo scrive queste parole: «Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Il capo di Cristo è Dio. C'è un grande mistero qui. Gesù disse: «Io e il Padre siamo uno». E questa affermazione si trova in Giovanni 10, al versetto 30. Ma disse anche: «Perché il Padre è più grande di me». Parole scritte nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 28. E ancora Paolo in Filippesi 2, nei versetti dal 5 al 7, ci ammonisce: «Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini». Ora, Paolo applica questo principio alla situazione di Corinto. In quella città, una donna non velata era considerata una prostituta. La situazione nella Chiesa oggi può essere diversa, ma il principio della sottomissione è tuttora valido. Paolo entra ora a esaminare alcuni dettagli pratici di comportamento. Per quanto riguarda l'uomo, leggiamo in 1 Corinzi 11, al versetto 4. «Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo». I rabbini in quei giorni insegnavano che l'uomo doveva coprirsi il capo. Paolo dice che avevano mal interpretato Mosè e la ragione del velo. In 2 Corinzi, capitolo 3, versetto 13, è scritto: «E non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul volto, perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio». Questo si riferisce all'esperienza fatta da Mosè quando scese dal monte dopo aver parlato con Dio. E quando scese, il suo viso splendeva, ma dopo un po' la gloria cominciò a svanire. Così si coprì il viso per non far vedere che la gloria stava svanendo. In Esodo 34, nei versetti 33 al 35, infatti leggiamo: «Quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia. Ma quando Mosè entrava alla presenza del Signore per parlare con lui, si toglieva il velo, finché non tornava fuori. Poi tornava fuori e diceva ai figli di Israele quello che gli era stato comandato. I figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, vedevano la sua pelle tutta raggiante. Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrava a parlare con il Signore». Paolo sta dicendo agli uomini che non devono coprirsi il capo. Un uomo creato a immagine di Dio, che è redento in Cristo, deve avere il capo scoperto come simbolo di dignità, di libertà. Non deve essere velato quando prega o profetizza. Quando prega sta intercedendo presso Dio, quando profetizza parla per Dio agli uomini. Per quanto riguarda la donna, invece, Paolo ci dice questo in 1 Corinzi 11, nei versetti 5 e 6. «Ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto fa disonore al suo capo, perché è come se fosse rasa. Perché se la donna non ha il capo coperto, si faccia anche tagliare i capelli. ma se per una donna è cosa vergognosa farsi tagliare i capelli o radere il capo, si metta un velo. A Corinto, in quel periodo, c'era un movimento di liberazione della donna che aveva preso però una direzione sbagliata. Paolo dice che, al contrario dell'uomo, la donna deve essere velata quando prega e profetizza. Questo significa anche che la donna può pregare e parlare in pubblico. Chi sostiene il contrario non ha una base biblica per farlo. La donna ha il diritto di fare queste cose, soprattutto se Dio le ha dato questo dono. Il capo scoperto aveva una particolare applicazione a Corinto. Le vestali del tempio di Afrodite e le altre prostitute erano rasate e avevano il capo scoperto. Sembra che le donne di Corinto dicessero: «Ogni cosa mi è lecita, quindi non mi velerò». Paolo dice che non era possibile perché il velo era un segno di sottomissione non all'uomo ma a Dio stesso. Quest'ordine era limitato da Paolo alle donne di Corinto? Si applica anche alla nostra società oggi? Una cosa è certa. In qualsiasi momento, in qualsiasi cultura, se esiste un atteggiamento, un oggetto, qualsiasi cosa che sia un segno riconosciuto come simbolo di sottomissione, allora esso deve essere applicato. Le regole per l'abbigliamento della donna dovrebbero dipendere non solo dalla cultura del luogo e del tempo in cui vive, ma anche dal suo ministero, dai compiti che le sono stati affidati all'interno o all'esterno della Chiesa, comunque con un atteggiamento di sottomissione e non di insubordinazione. Altri passi ci danno più informazioni a questo proposito. In 1 Timoteo 2, nei versetti dall'8 al 10, leggiamo: «Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira, senza dispute. Allo stesso modo, le donne si vestono in modo decoroso, con pudore e modestia, non di trecce, d'oro o di perle o di vesti lussuose, ma di opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà». In poche parole, tutto questo vuol dire che la donna non deve usare il suo fascino per servire Dio. La Bibbia ha ancora qualcosa da dire a questo proposito attraverso la parola dell'Apostolo Pietro. Infatti troviamo scritto in 1 Pietro 3, nei primi 4 versetti: «Anche voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, perché, se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro, nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore». Dio sta dicendo che una moglie non può portare suo marito a Cristo con il suo fascino, anche se questo non vuol certo dire che non deve rendersi attraente per suo marito. Sempre Pietro ha qualcosa da dire ai mariti. 1 Pietro, capitolo 3, versetto 7. «Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite». Forse molte famiglie oggi hanno le loro preghiere bloccate perché marito e moglie non vanno d'accordo come dovrebbero. E Paolo poi proseguirà ancora in questo capitolo 11 della prima lettera ai Corinti, evidenziando i ruoli ben diversi di uomo e donna. Ma non c'è più tempo per parlarne in questo nostro appuntamento odierno, quindi io vi rinnovo il mio appuntamento a domani sera e intanto vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato. Ciao, a domani.